When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Appuntamento mensile con la rubrica di Fantascientificast curata dal Cylon Prof Massimo De Santo. Ciao Massimo.
Buonasera Omar, rieccoci qui agli inizi del 2017. Il mio ultimo intervento è stato nel 2016, quindi possiamo veramente dire che ci siamo sentiti l'anno scorso.
Infatti.
La solita battutaccia, vabbè. Siamo un po' stanchi, dai, quindi che dobbiamo fare? Ci buttiamo sul sicuro.
Ok, diciamo che questa dal fuori onda dicevamo che tratterai, come dire, una parte 2 di un argomento che ha fatto abbastanza successo su Fantascientificast.
Ah, beh, è il momento di chiudere la carrellata sulla fantascienza e religione, che a sua volta ti ricorderai che è un po' il punto culminante di questa nostra cavalcata sul sovrannaturale, no? Che è cominciata un po' di interventi fa, con la puntata sui vampiri, poi seguita appunto da quella sugli esseri sovrannaturali, che ci hanno fatto scivolare sul tema ben più complicato e ben più vasto ed interessante della religione, che avevamo, diciamo, comunque lasciato a metà, nel senso che avevo fatto quella prima panoramica sugli autori da me più amati, con ritrovare nelle loro opere famose, anche già citate, questo filo conduttore. Mi sembrava giusto completare con una carrellata ancora un po' più ampia, dando un po' di spunti di lettura sul tema, con la promessa di cercare di fare una cosa interessante, non troppo filosofic, no?
Esatto.
Sperimentalista, che è un po' il rischio,
esatto,
che si corre. Infatti, appunto,
senza
togliamoci il pensiero, va?
Esatto, senza sparare in toni new age oppure troppo spirituali ai massimi livelli. Bene.
Allora, cerchiamo anche di essere belli, massicci, compatti, in modo da mantenere l'attenzione dei nostri ascoltatori viva. Una doverosa premessa: il tema è appunto estremamente articolato e complesso, quindi, come già fatto nella prima parte, anche questa seconda parte è costruita sulla base del gusto, cioè sul fatto che con questa idea, con questa associazione di idee, della ricerca di tematiche che in vario modo hanno a che fare col concetto di religione, però io quello che voglio proporre sono delle letture belle, delle esperienze, no, di incontro con grandi autori di diversi periodi della fantascienza, che io comunque considero d'oro, di quella, diciamo, della migliore, di buona qualità. E quindi, diciamo, l'idea è di dare degli spunti di lettura, no? Che poi magari contengano anche la possibilità di questi approfondimenti un po' più intellettuali, vai, se vuoi, sulle tematiche specifiche. Questo è vero, ma non è quello il nostro filo conduttore. Il nostro filo conduttore è la passione per la bella letteratura di fantascienza. E quindi di solito questo coincide o col ritrovare un bel romanzo, un bel racconto, no? Oppure con l'avere come riferimento dei grandi autori, degli autori che ti piacciono. Questo è in particolare il mio approccio in questo caso, quello degli autori che hanno accompagnato, no, tutta la mia formazione della fantascienza come dei punti di riferimento, perché scrivono belle storie interessanti, divertenti. E dunque c'è soltanto da scegliere, perché veramente ce ne sono tante. Già lo dicevo appunto nella prima parte, in effetti abbiamo gioco facile, no? Perché poi la religione si accompagna sì con l'idea di Dio, con l'idea di vita e morte, eccetera, eccetera, soprannaturale, però fondamentalmente sempre diciamo il tentativo di dare una risposta alle domande di fondo e quindi alle domande che sono poi il filo conduttore del senso del meraviglioso, della fantascienza. No, questo sono certo di averlo già detto, per me la fantascienza è una passione soprattutto legata a questa curiosità di fondo, a questa domanda su chi siamo, da dove veniamo e che cosa ascoltiamo, come è stata brillantemente sintetizzato, devo dire, come claim della prima parte. Vabbè, basta, dai, allora. Però diciamo, cominciamo con un grande classico, veramente un grande classico, Clive Stapleton Lewis, se l'ho pronunciato bene, uno degli Inklings, il gruppo di scrittori che costituì un circolo di appassionati e che vantava fra i suoi membri più famosi appunto Lewis e Tolkien. Per scommessa con Tolkien, il nostro signor Lewis si mise a scrivere una trilogia di fantascienza, storie ambientate nello spazio, cosa che era abbastanza innovativa per il loro genere di scrittori, che come sappiamo di scrittura che era più legata alla riscoperta delle tradizioni fantastiche, no? Anche Lewis è famoso al grande pubblico, è noto al grande pubblico per il ciclo delle Cronache di Narnia, che hanno avuto poi anche una versione cinematografica, di cui devo dire la prima realizzazione mi era piaciuta abbastanza, le successive un po' di meno. Lewis, dicevo, è famoso al grande pubblico per questo discorso del fantasy, si lanciò in questa trilogia di fantascienza e una caratteristica che legava questo gruppo di appassionati, questo circolo degli Inklings, era anche quello di essere tutti cattolici e anche diciamo profondamente convinti e impegnati. Non era quindi possibile, in particolare Lewis tra l'altro è stato addirittura un apologeta, ha scritto diversi libri apologetici sulla religione cattolica, e non era possibile quindi che nei suoi racconti di fantascienza non ci fosse questa indagine, questa eco di quello che lui credeva, quindi del fatto che ci fosse una presenza divina, non per modo di dire, una presenza divina concreta all'interno del mondo reale, cosa che lui poi appunto proprio racconta in questa trilogia. Sono tre romanzi scritti nel 38, nel 43 e nel 45. Il primo si intitola Lontano dal pianeta silenzioso, il secondo si intitola Pere Lagra e il terzo si intitola Quella orribile forza. Si tratta di una trilogia che è molto affascinante perché mischia chiaramente lo stile tipico di questi scrittori fantasy, quindi con un'avventura molto ricca di personaggi molto variegati, con situazioni dinamiche quasi cavalleresche,
per cui un ecosistema serio, diciamo, ben strutturato,
molto ben strutturato. E in realtà la cosa che volevo mettere in evidenza è che la trilogia si svolge nel nostro sistema solare. Il primo romanzo fondamentalmente conduce a esplorare Marte e poi rapidamente si scopre che anche Venere, Mercurio, tutti i pianeti del sistema solare sono abitati e sono appunto, come dicevamo, sono sotto l'influenza o il controllo di esseri sovrannaturali, di potenze angeliche o demoniache. E la storia unisce appunto le avventure, no, quasi fantasy che potremmo aspettarci da questi scrittori, con la descrizione con la descrizione da parte di Lewis di questi pianeti che sono veramente degni della migliore tradizione dell'età d'oro, no? Quella nella quale si poteva immaginare che appunto Marte potesse essere un pianeta abitato senza bisogno di andare agli estremi della galassia. La varietà che tutti noi cerchiamo, no? Della descrizione di creature aliene, di ambientazioni aliene, di tecnologie differenti, era, diciamo, molto più a portata di mano nella fantasia di questo periodo storico, o comunque di questi scrittori. La storia, ovviamente, quindi, in realtà, perché ha a che fare sia con la fantascienza che con la religione, l'abbiamo detto, perché l'ambientazione è fantascientifica, ci sono le astronavi, ci sono i viaggi interplanetari, ci sono vari espedienti ed incontri con realtà aliene, e nello stesso tempo c'è questa scoperta del fatto che tutto il nostro universo, il nostro mondo, in realtà è condizionato in qualche maniera, comunque, diciamo, scena anche dello incontro scontro tra queste potenze angeliche e demoniache. I protagonisti man mano scoprono che cosa significa questo fatto e si confrontano con i grandi temi dell'essenza di Dio, del senso della vita, che poi è un po' quello che appunto torna in tutte queste storie che questa sera, in tutti questi racconti, in tutti questi personaggi, in tutti questi autori che questa sera andremo a incontrare. In un modo o nell'altro ci si pone le domande di fondo e si dà una risposta e si invita a pensare intorno a quella risposta. Questo che quindi era il nostro incipit, proprio tra il più classico possibile, no? Addirittura proprio con uno stile di scrittura che è un po' ai confini tra il fantasy e la fantascienza. Per contrasto vorrei invece paragonarlo con uno dei più visionari degli scrittori di fantascienza, e che è uno di quelli che ha investigato a fondo il concetto stesso di realtà. Non c'è nemmeno bisogno di dirne il nome, perché già tutti hanno capito che sto parlando di Philip Dick. Che dire, ha avuto forse una maggiore fortuna cinematografica addirittura, no? Che nella sua opera letteraria, sicuramente ha influenzato tanto cinema di fantascienza di questi ultimi 20 anni, e indipendentemente da quello che uno poi può pensare del successo delle diverse realizzazioni, in ognuna delle opere ispirate da Dick c'è sempre questa domanda abbastanza forte ed inquietante su qual è il confine tra il reale e l'immaginato, quali sono i veri piani della realtà, in che modo quello che noi percepiamo corrisponde alla realtà stessa o non è una finzione. Dick ha vissuto in realtà negli anni della controcultura statunitense, negli anni 70, e ha fatto molte esperienze proprio di carattere proprio personali, probabilmente anche influenzate in qualche maniera all'epoca da un uso piuttosto incontrollato delle droghe che si faceva. In particolare voglio citare la sua trilogia finale, letteralmente, cioè le opere che lui ha scritto poco prima di morire, che sono quelle che fanno parte della cosiddetta trilogia di Valis. Valis è un acronimo che corrisponde a, guardo i miei appunti, Vast Active Living Intelligent System, che in realtà anche questo appunto è una proposta, una incarnazione dell'intelligenza suprema. Nel classico stile di Dick, il primo romanzo, che si intitola appunto Valis, del 1981, mette in scena una storia complicatissima in cui si incontrano uno scrittore di nome Philip Dick.
Combinazione.
con un personaggio un po' sui generis, esponente appunto di una, diciamo, visione abbastanza libertaria dell'intellettuale di quei tempi, che ha un nome che è tutto un programma, si intitola Horse Lover Fat, che tradotto letteralmente penso che significhi il chiattone che ama i cavalli,
sì.
Grosso modo. Questi due intavolano una, diciamo, complicatissima relazione, nella quale, nella, appunto, dicevo, migliore tradizione di Chiana, lungo tutto il romanzo a volte sembra che lo scrittore sia vero e usi Horse Lover Fat come un frutto della sua immaginazione per confrontare la parte razionale dell'umanità con la parte, diciamo, più invece emozionale. In questo livello di racconto Horse Lover Fat tenta di interpretare delle visioni che lui ha avuto, e la cosa molto interessante è che Dick scrisse questa trilogia, in particolare questo romanzo, in risposta a una sua dichiarata personale esperienza mistica vissuta nel febbraio-marzo del 1974, nella quale lui ebbe una vera e propria visione. Fu colpito dalla visione di un raggio rosa e da una serie di rivelazioni che poi lui riscontrò nella sua esperienza reale. Per cui, a partire da questa, diciamo, questo mix fra la realtà vera di Dick, la costruzione del dialogo tra, appunto, scrittore che si chiama come lui nel romanzo, che non si capisce se davvero incontra questo personaggio oppure lo sta fingendo. Poi a un certo punto si invertono i ruoli e nella narrazione di Dick Horse Lover Fat è il vero protagonista e lo scrittore è una sua finzione immaginifica, mamma, nella quale lui cerca di vabbè, avete capito, vabbè, Dick, dai, non c'è niente da dire.
Infatti,
la cosa interessante è che, appunto, tutto questo è lo spunto, con una serie di citazioni intricatissime di testi sacri gnoseologici ispirati alle più disparate religioni, passando per lo gnoseologismo cristiano, buddismo, eccetera eccetera, è tutto un, diciamo, una scusa per mettere, appunto, anche qui in primo piano le domande fondamentali sull'essenza dell'universo, sul percepire un universo costruito a più livelli. Questa è una cosa che ritorna abbastanza spesso, e questi diversi livelli corrispondono, appunto, a percezioni della realtà, nella quale poi di solito però un tratto abbastanza comune è che noi viviamo nel livello più basso e che bisogna fare un percorso per in qualche maniera accedere ai livelli più alti della realtà, la vera realtà, un'immagine, se vogliamo, un po' legata con le teorie platoniche, che è una cosa che ritorna abbastanza spesso.
Perdonami,
Dick,
Massimo,
scusami,
ma per cui il romanzo è strutturato come una sorta di, chiamiamolo, colloquio fra due persone?
Eh sì, sono questi due che si incontrano e in realtà non si capisce bene. Diciamo, la cosa costruita, per complicare ancora un po' più la vicenda, è una sorta quasi di giallo, mm-hmm, in cui i due protagonisti devono ritrovare Dio, che è misteriosamente scomparso. Insomma, appunto, è puro stile di Chiano,
sì.
È impossibile descriverlo, bisogna leggerlo e bisogna leggere, se, con un po' di pazienza. A me personalmente, credo di averlo già detto, per esempio, Dick non piace come scrive, per cui è un po' faticoso, cioè, si deve fare un po' uno sforzo intellettuale apprezzando la genialità di certi passaggi, facendo un po' la fatica, almeno per me. Poi invece conosco persone che sono molto molto affascinate dallo stile con cui scrive. Bisogna fare lo sforzo, dicevo, di leggere non solo il primo romanzo, ma anche gli altri due, che sono rispettivamente La Divina Invasione e La Trasmigrazione di Timothy Harker. che in qualche maniera, diciamo, proseguono questa esplorazione di Dick con, diciamo, con un'impostazione un po' meno caotica del primo romanzo, quindi in qualche maniera aiutano un po' di più chi volesse approfondire le idee che Dick mette in quest'opera narrativa, che poi riflettono però il suo modo di vedere il mondo, che è estremamente interessante. Ecco, poi uno può pensare quello che vuole, anche considerarlo un pazzo scherzato.
No, era un pazzo, effettivamente era così. Pazzo.
Però ci sono tutta una serie di interessantissime riflessioni, e sono quei libri che poi ti fanno pensare davvero. E abbiamo cominciato alla grande con questi due signori, per cui manteniamoci assolutamente allo stesso livello, citando Kurt Vonnegut Jr., che è uno dei grandi scrittori in assoluto della letteratura contemporanea, uno di quelli che ha cominciato con la fantascienza, non l'ha mai abbandonata, ma poi ha avuto un grande successo come appunto nella letteratura tradizionale. È noto ai più per Mattatoio numero 5, ma l'opera che voglio citare oggi è Le sirene di Titano. Le sirene di Titano vale la pena di citarle anche soltanto per avere il piacere di pronunciare le parole infundibolo cronos inclastico, perché il romanzo evidentemente satirico di Kurt Vonnegut Jr. ruota intorno a questa meravigliosa creazione letteraria dell'infundibolo cronos inclastico. L'infundibolo cronos inclastico è il luogo in cui tutte le verità trovano il loro posto. E che vi devo dire? È sostanzialmente un incrocio tra l'Aleph di Borges, il luogo in cui, no, un punto di singolarità in cui si ritrova l'intero cosmo, e una sua versione, diciamo, un po' più filosofica, perché se vogliamo potrebbe anche essere il confine tra la realtà come noi la percepiamo e la realtà quantistica, perché anche lì in fondo la nostra percezione del reale in qualche maniera si confonde, scompare, si trasforma in questa misteriosa miscellanea di punti materiali e onde. Insomma, è un luogo nel quale il nostro Vonnegut Junior sostanzialmente fa collassare tutto l'intero problema di che cosa sia la realtà, cosa sia il libero arbitrio, cosa sia l'onnescienza, quale sia il senso della storia umana. Lo fa collassare in questo infundibolo cronos inclastico e costruisce intorno a questa idea una storia matta quanto quella di Dick, ma raccontata in maniera diversa, che è l'occasione appunto per esplorare un pochino tutte le grandi domande dell'universo, facendolo molto sopra le righe. Basti dire che in questa storia ci sono protagonisti del tipo il più ricco uomo del mondo, c'è l'inventore, diciamo, c'è più che l'inventore, il primo viaggiatore interspaziale che ha la fortuna di cadere appunto nell'infundibolo cronos inclastico, ci sono gli abitanti del famoso pianeta Trafalmadore, che è il pianeta diciamo che è un po' l'icona, diciamo, delle idee di Vonnegut Junior. Ci sta un robot è quasi eterno, che aiuta i protagonisti della storia.
Sembra
molto Guida Galattica,
sì, esatto, è un sì, beh, io avrei detto con delle infiltrazioni anche di Futurama, però
sì, sì. Beh, ma Vonnegut Junior è effettivamente a tutto titolo quello che ha inventato questo genere di cose. Quindi raccomando, appunto, vedete che il tema religione e fantascienza può essere esplorato in maniera assolutamente godibile e con dimensioni. Finora abbiamo sottolineato molto, diciamo, degli aspetti, molto degli aspetti, diciamo, da pazzoidi a tutti gli effetti, ma forse per porsi le domande chi siamo, da dove veniamo, cosa
Un po' pazzi
ascoltiamo,
bisogna
un po' pazzi
essere.
bisogna essere, sì. E va bene, rimettiamo un po' i piedi sulla terra. Ci siamo fatti questi, ci siamo fatti questo primo giro molto, secondo me, interessante. Queste, tra l'altro, appunto, sono letture. Le prime due erano trilogie, quella di Lewis e quella di Dick, più, diciamo, la lettura delle Sirene di Titano, che in realtà anch'esso fa parte. Di non una trilogia in senso stretto, ma comunque di una produzione che ha come a tema questo del concetto di religione e di ciò che è in qualche maniera collegato. Quindi anche qui ci sarebbero altri libri da citare, quindi già siamo a un bel numero di letture che sono possibili. Andiamo un po' più, andiamo velocemente, diciamo, a fare qualche altro grande nome. Con qualche libro un po', qualche testo un po' meno famoso, e ancora una volta c'è una coincidenza strana, che l'opera di cui parlo è l'ultima opera di un grande autore di fantascienza. Si tratta di God Body, il corpo di Dio, di Theodore Sturgeon. Sturgeon è un altro degli scrittori che a me piace veramente tantissimo, e in questa opera va su un altro filone che è stato abbastanza esplorato nella fantascienza, che è viceversa quello di in qualche maniera riprendere e ripercorrere tematiche religiose classiche. Ovviamente gli scrittori, soprattutto a seconda un po' del periodo, no? Si sono confrontati anche col tabù di affrontare la religione da un punto di vista istituzionale. Nella scorsa puntata dedicata a questo tema abbiamo raccontato e riferito di varie serie, vari romanzi di fantascienza che in qualche maniera mettevano in evidenza quelli che sono i difetti, per esempio, della religione costituita, delle istituzioni ecclesiastiche e così via. Qui andiamo ancora oltre perché Sturgeon affronta proprio la sua storia, ricalca in maniera evidente la storia del Cristo. Quindi è fondamentalmente un romanzo di fantascienza in cui l'idea fantascientifica è quella di una persona, un essere che arriva, non si capisce bene da dove, probabilmente un alieno che viene dallo spazio, ma in fondo non è questo quel che interessa. Quel che interessa è il modo in cui vive la sua vita, quindi questo è il concetto dell'incarnazione, del fatto che appunto assume un corpo e vive in mezzo a noi. E l'opera di Sturgeon ripercorre proprio fondamentalmente l'idea che poi attraverso l'insegnamento dell'amore si arriva al sacrificio, c'è cioè quindi la morte e la resurrezione. È esattamente il percorso, diciamo, del più classica delle interpretazioni della storia del Cristo, che poi a seconda, diciamo, ovviamente della propria posizione personale, uno può immaginare appunto come una realtà vera piuttosto che come un racconto mitologico. Nell'intento di Sturgeon c'è evidentemente questa idea di esplorare quest'altro profondo tema della religione, cioè sul senso della nostra esistenza e delle scelte che uno fa, diciamo, appunto che significato ha la propria vita. E se è possibile attraverso queste scelte in qualche maniera immaginare una vita che addirittura sconfigge la morte. Sono tematiche, come vedi, molto molto delicate, e la cosa molto interessante e molto bella è scoprire che tanti autori di fantascienza sì. si sono confrontati, addirittura fino al punto di immaginare storie come questa, God Body, che sono proprio evidentemente ricalcate, ripensate come una riflessione su temi molto profondi. Uno scrittore che ho sempre paragonato a Sturgeon, che mi piace quindi poi citare qui per, in qualche modo, per continuità sulle tematiche, è Clifford Simak. Io ho sempre trovato molto, sì. molto, molto simile, molto, il modo di raccontare le cose di Sturgeon e di Simak, che dal mio personalissimo punto di vista sono dei veri e propri poeti, cioè sono quegli Beh. Scrittori che hanno il dono di infondere nella loro prosa anche un accento lirico, no? Una capacità di sonorità, di musicalità e di immaginificità che di solito sono tipiche della poesia.
Massimo, faccio outing. Secondo me City di Simak, cioè Anni senza fine, mi pare che sia stato tradotto in Italia, e se... per me è il più bel romanzo di fantascienza mai scritto.
Hai visto? T'ho beccato sul vivo. Come sai, per me il più bel romanzo di fantascienza mai scritto è Lords of Light di Zelani, però appunto Simak, come hai visto dalla mia introduzione, è assolutamente...
è un poeta.
È assolutamente un poeta. Volevo citare quindi di Sturgeon God Body, che purtroppo non si ritrova in edizione italiana, è un libro del 1986, è la sua ultima opera, l'ha scritto poco prima di morire. Invece di Simak voglio citare La scelta degli dei, Choice of Gods, che è un libro del 1972, che ha una trama affascinante, anche se oggi è un po' abusata l'idea che sto per rapidamente sintetizzare, e cioè che un bel giorno ci si sveglia sul pianeta Terra e improvvisamente una vasta parte dell'umanità è scomparsa. E questo è un tema che appunto 1972, probabilmente, non so se è stato il primo in assoluto Simak a trattarlo, ma comunque voglio dire, era certamente, non era molto gettonato. Oggi ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, tra romanzi e film, diciamo, che in qualche maniera partono da un'ipotesi simile. Ma niente paura, perché in realtà Simak sfrutta questa idea originale in maniera molto snella, perché fondamentalmente parte da questo assunto e proietta subito dopo, nel giro di poche pagine, proietta lo scenario 5.000 anni dopo.
Così, sì, diciamo, cioè,
così, ci svegliamo, c'è rimasta poca gente, 5.000
anni dopo.
5.000 anni dopo.
Mi vedete, sai, quei film, no? Un anno dopo, no? Invece qui siamo 5.000
anni dopo. 5.000 anni dopo, perché lui in realtà lo suo scopo è fondamentalmente quello di proiettare, capire che cosa poteva succedere dell'umanità sulla base appunto delle sue ipotesi iniziali, che sono appunto quelle: sono rimaste pochissime persone sulla Terra, sono anche un po' strane quelle che sono rimaste, è rimasta una famiglia tradizionale americana bianca, diciamo di ricchi, è rimasta invece una tribù di nativi americani, e così via. Ci cioè sono quindi alcune caratterizzazioni molto particolari, e poi sono rimasti un sacco di robot. Questa è l'altra cosa.
Ritorniamo a City.
Proprio un sacco di robot. E il romanzo è estremamente interessante, perché esplora che cosa è successo del pianeta Terra e delle persone che ci sono rimaste, il modo in cui si hanno sviluppato, hanno scelto di sviluppare la loro vita, perché poi c'è un'altra novità. Quando il resto della popolazione terrestre è scomparsa, quelli che sono rimasti sono diventati praticamente immortali. Quindi siamo 5.000 anni avanti, ma i personaggi sono gli stessi. E qui, colpo di scena, arrivano gli alieni. arrivano gli alieni.
Che fino a prima non c'erano per il tempo.
Non c'erano. Arrivano gli alieni e gli alieni sono venuti sulla Terra perché vogliono investigare, ed ecco che torniamo al nostro tema specifico, vogliono investigare questa cosa misteriosa di cui sembra dotata solo l'umanità e che si chiama anima. E l'incontro tra questa umanità residua sul pianeta Terra, i robot, un'altra cosa interessantissima che ci sono tutte queste, questa grande abbondanza di robot che sono rimasti praticamente senza far niente, no? Una parte di loro rimane al servizio dell'umanità, ma per esempio i nativi americani hanno deciso di tornare al modo di vivere originale, per cui loro dei robot non sanno che farsene, e un'altra parte dei robot brancola per cercare un senso alla propria esistenza. E quindi una delle parti più belle del libro è proprio quella in cui descrive il modo in cui i robot sono alla ricerca del loro personale senso dell'esistenza. Ma per tornare all'anima dell'umanità, ancora un colpo di scena che oggi sa un po' di déjà vu, ma che all'epoca era effettivamente molto innovativo. Questo alieno, questi alieni che vengono a visitare il pianeta Terra, portano con sé la notizia del fatto che al centro della galassia c'è Dio. C'è in qualche maniera un essere supremo, e che intorno a questo cuore della galassia ci sono dei pianeti, e vedi un po' che ci sta su questi pianeti: l'umanità, che era scomparsa, la quale ha deciso di tornare al pianeta Terra e ha lanciato una missione di ritorno. Queste sono le premesse di questo, secondo me, capolavoro di Simak, A Choice of Gods, la scelta degli dèi, tradotto in italiano, che raccomando assolutamente a tutti di leggere. A me è piaciuto veramente tantissimo. Su Simak, così come su Stargeon, le stesse caratteristiche che io ho esaltato a volte non incontrano il favore del lettore. Devo dire che ho letto molte critiche sul fatto che poi, diciamo, i romanzi di questi due, secondo me, grandissimi autori sono a volte un po' superficiali, che scivolano sul bucolico. Lasciamo il gusto personale di ciascuno di dire la propria. In ogni caso si tratta di storie pensate da gente che sapeva come scriverle e che quindi non perdono mai un gusto estremamente interessante all'avventura, all'introspezione e, come abbiamo detto, alle tematiche che in questa puntata sono il corpus della nostra chiacchierata. Vado rapidamente verso la conclusione, ce ne sarebbero veramente tante di cose, ne butto lì qualcuna. Grandi classici: Van Vogt, del libro di Ptah, che esplora l'idea di che succede se un dio si risveglia sulla Terra e si ricorda, comincia a ricostruire un po' di problematiche divine, del tipo che c'ha due mogli divine che se lo contendono, raccontata alla Van Vogt, quindi anche lì uno scrittore che o lo ami o lo odi. Sì. Però è sicuramente un pezzo di bravura del 1943 che vale la pena di andarsi a ripescare, peraltro è abbastanza breve. Arthur Clarke con La stella, che a Clarke fa la sua riflessione amara su che cosa potrebbe significare quella che per noi è stata la stella cometa. È un racconto molto famoso, diciamo, non voglio svelare nei dettagli la riflessione. Diciamo, questo è un racconto di Clarke, come sempre molto ben scritto, questa volta con un sapore effettivamente molto amaro. E infine, allora no, ancora due cose. Ho già citato di sicuro il ciclo del Dreaming Void di Peter Hamilton, nel quale ancora una volta Hamilton in realtà investiga, secondo me, delle tematiche profondamente religiose. Lì il contrasto della storia è tra un mondo super tecnologizzato come noi lo conosciamo, spinto agli estremi della fantascienza hard di cui Hamilton è maestro, quindi con un futuro in cui l'umanità effettivamente è arrivata a dominare le tecnologie in maniera stupefacente, è entrata in contatto con una serie di civiltà diffuse nell'universo, alcune più avanzate, altre meno, insomma tutte le tematiche classiche della fantascienza hard, messo in netto contrasto con un mondo invece ispirato al più squisito dei fantasy, un mondo in cui dominano le forze sostanzialmente della mente e dove la tecnologia è praticamente assente. E la cosa, l'invenzione interessante di Hamilton è che questi due mondi in fondo sono l'uno dentro l'altro,
sì.
Nella ricerca, nel cercare di capire in che modo sono correlati, ci si pone delle domande sul senso ultimo dell'universo, anche se le conclusioni a cui poi arriva, la soluzione che trova Hamilton lascia un po' l'amaro in bocca, perché alla fine è una soluzione che si basa sul concetto non meglio definito di trascendenza, e quindi diciamo da questo punto di vista, vabbè, insomma è un po' un colpo gobbo al lettore, però vale secondo me la pena di, è molto interessante in questa enorme trilogia di Hamilton per chi ha la forza di leggerla. Perché è una di quelle opere, sì. Insomma,
è pesante, ma anche secondo me dal punto di vista negativo, diciamolo.
Sì, è veramente questo
è importante, ecco, forse è importante.
Questo è il difetto di Hamilton che, se ti lasci catturare, è anche il suo pregio, nel senso che appunto hai voglia di leggere, però indubbiamente pesante, come dici tu, un po' faticoso, però la storia vale la pena, quindi la inserisco con piacere in questa carrellata su fantascienza e religione. E infine vorrei concludere con un piccolo gioiello di Richard Matheson che si intitola Il viaggiatore, e che è stato anche tradotto con Viaggio nel tempo fino al Golgota. Qui torna appunto il tema specifico della domanda sul Cristo in una forma molto diversa. Il racconto si svolge definendo un viaggio nel tempo in cui un viaggiatore appunto temporale va ad assistere alla crocefissione. E quindi il racconto è molto breve, sono mi pare 10 o 15 pagine, quindi monta tutta la tensione su sarà vero, non sarà vero, che cosa è successo, a cosa assisterò. Matheson da questo punto di vista è bravissimo, riesce veramente a farti palpitare il cuore. Non voglio assolutamente raccontare che cosa succede, lasciandovi la curiosità di andare a cercare questo racconto. Si intitola The Traveler, il viaggiatore, in inglese.
Si trova in un'antologia.
Si trova in un'antologia di Urania. In Italia è stato edito in un'antologia di Urania che si intitola, credo, Terzo dal Sole. È un'Urania dell'84. Il racconto è del 54, non è difficile trovarlo né in italiano né in inglese, quindi i nostri ascoltatori possono facilmente reperirlo, e ve lo raccomando assolutamente perché io mi sono emozionato, è scritto in una maniera veramente fantastica, e poi indipendentemente da appunto quello che poi vorrete ritrovare nel modo in cui Matheson ha sciolto questa domanda, che cosa è successo davvero, vale la pena di leggerlo. Ed è, credo, una degna conclusione di questa seconda parte della nostra carrellata su fantascienza e religione, che spero abbia dato spunti piacevoli di lettura ai nostri ascoltatori.
Mazzo, come dire, mi hai mandato in overflow.
Il rischio c'era, anche perché hai visto che poi sono tutti grandissimi,
sì,
no? tutti grandissimi, quindi chi fosse interessato a un trattamento un po' più diciamo didascalico enciclopedico può fare riferimento, credo di averlo già citato l'altra volta, un bellissimo articolo sull'Encyclopedia of Science Fiction che si trova online, che invece fa una ricostruzione molto molto dettagliata del modo in cui diversi temi che si possono immaginare su fantascienza e religione sono stati sviluppati da tantissimi autori in maniera cronologica e anche un po' più ragionata sulle tematiche. Però quello appunto è un articolo enciclopedico, per cui chi avesse questa curiosità può ritrovare quasi tutto quello che ho citato in questa versione sistematizzata. E il mio scopo era invece piuttosto di condividere le letture più belle che ho fatto, che mi sono venute in mente su questo tema.
Direi che sono poi tutte letture che tutto sommato bisogna avere anche, passami il termine anche se è brutto, il coraggio di affrontarle, sia per tematica sia per complessità e importanza dell'argomento.
Arriva un momento in cui il lettore di fantascienza deve decidere se vuole fare il dilettante o il professionista.
Esatto, in questo caso praticamente bisogna giocare in Serie A.
Noi ovviamente cerchiamo di spingere tutti quelli che sentono di avere il talento necessario a diventare giocatori di Serie A. E questi scrittori sono sicuramente bravi compagni di viaggio in questo percorso.
Ottimo, va bene Massimo.
Bene. Un
grazie
saluto
ancora e alla prossima.
Grazie a te, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.